Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Non dedicherò questo episodio a nessuno in particolare, visto che ha per oggetto i mostri e qualcuno potrebbe offendersi. Ma quindi in realtà intendo dedicarlo a tutti, perché spesso in effetti ci sentiamo dei mostri. Sia per quel perfezionismo estetico irraggiungibile che spesso affatica la vita delle persone, specialmente grazie ai modelli mediatici, sia perché molti di noi hanno ricevuto un'educazione che li spinge a provare sensi di colpa continui e conseguenti dolori appunto mostruosi. Il pittore Goya, che aveva vissuto in modo dissoluto, durante le allucinazioni di una gravissima febbre che quasi lo uccise, ricoprì le pareti della sua stanza di immagini terrificanti, con teste spaventose, corpi deformi e soprattutto un orripilante titano Crono che divora suo figlio con le membra sanguinanti. La sofferenza di Goya si è fatta evidente nella sua arte, ha assunto una sorta di rappresentazione fisica della paura e della follia allucinatoria, grazie alla sua genialità pittorica. Ma come hanno risolto il rapporto coi propri demoni anche altri artisti? Proviamo a capirlo insieme, osservando alcune delle tante figure terrificanti che popolano le fantasie creative più note, sparse lungo tutta la storia umana, dall'antichità ad oggi. Vi ho già accennato, nel podcast sui surrealisti, alle opere di Juan Miró, che spesso ritraggono figure mostruose, con uno stile che ricorda un pochino le creazioni infantili, ossia quelle espressioni che provano a rendere visibile e auspicabilmente intrappolato nel foglio, la raffigurazione della paura. Dal 1974, nel centro di Milano, è stata esposta una curiosa statua di Miró, che raffigura un essere deforme, bicornuto, col ventre concavo e due prominenti seni sulla schiena. Si tratta di Mère Ubu, ossia la protagonista femminile della storia di Ubure. Costei, nel racconto, istiga il marito a compiere atti efferati per spodestare il re e prenderne il potere. Ma il suo aspetto esteriore non è affatto orripilante. Miró, però, la immagina mostruosa perché ella viene modellata, secondo lui, dal suo male interiore, dalla bruttezza della sua anima. Questa idea della femminilità perversa e pericolosa compare in molte interpretazioni mostruose, se pensiamo, che so, alle sirene di Ulisse o alle gorgoni. I mostri mitologici, anche maschili, come il Minotauro che vi raccontavo settimane fa parlandovi di Cnosso, sono costituiti da mescolanze di esseri viventi, a volte parzialmente umani, ma generalmente con sezioni di animali vari. In effetti, il concetto di diverso non può prescindere dal riconoscibile, altrimenti non ne potremmo avere contezza. Dunque, da che esiste l'uomo, la mostruosità è sempre stata associata a deformità o scomposizione e ricomposizioni di esseri altrimenti noti e comuni. Per esempio, le corna su una capra sono normali, così come la coda squamata su un pesce. Le zanne di un elefante non stupiscono e nemmeno le ali di un rapace. Quando la fantasia vuole rappresentare qualcosa di sconcertante, però, prende alcuni di questi elementi e li associa o li rielabora, anche ridimensionandoli, in creature ibride. Esempio fulgido ne è la scultura etrusca della Chimera di Arezzo. È una statua di bronzo di medie dimensioni che sul corpo leonino ha innestato un collo di capra e una coda di serpente. È raffigurata mentre si prepara ad attaccare, ma è debole e ferita perché il serpente ha morso la capra che spunta dalla sua schiena, in effetti avvelenando se stessa. Nei secoli fra Medioevo e Rinascimento, moltissimi mostri hanno preso vita, in senso artistico ovviamente, per varie ragioni anche opposte fra loro, se si pensa da una parte alla superstizione dell'ignoranza, spesso anche sfruttata dai potenti per soggiogare i popoli, e dall'altra, all'opposto, al recupero dello studio della mitologia, con l'avvento dell'umanesimo. Mostri compaiono copiosi in chiese e castelli, anche qui con due significati contrapposti. O rappresentavano la bruttezza del peccato o, al contrario, la forte difesa da esso. Quindi si trovano leoni giganteschi che azzannano serpenti, ma anche colossali caproni di pietra, i cosiddetti gargoyle, che si pensava si svegliassero ogni notte aggredendo le persone peccaminose. Poiché in questi pietroni mostruosi erano cavi all'interno e sapientemente collegati alle grondaie, sembravano in effetti proprio schiumare rabbia ad ogni acquazzone, con grande impatto sui passanti. Dante contribuì da par suo, inserendo mostri orrendi in vari canti della Divina Commedia, che hanno poi influenzato moltissime raffigurazioni demoniache terribili. Nel 1500 fu realizzato il suggestivo Parco di Bomarzo, vicino a Viterbo, pieno di sculture e creazioni strabilianti, per divertire ma anche per spaventare i visitatori. Nell'ottica che la paura è anche di fatto attraente, pensiamo ad esempio al successo senza tempo delle storie di vampiri o dell'orrore, sia nei libri che al cinema, il Parco di Bomarzo comunica ancora oggi un fascino magnetico. Molte delle opere lì presenti sono affiancate da misteriose iscrizioni, che si richiamerebbero, secondo la tradizione, alla simbologia alchemica. La maggior parte delle figure è realizzata in basalto, una pietra locale. Questo bosco annovera decine di personaggi, ma anche ambientazioni o oggetti atti a sconcertare ed inquietare. Anche se il parco ha subito restauri e risistemazioni rispetto al progetto originario, vi troviamo ancora sfingi, elefanti, giganti, sirene e una terribile furia, ossia la donna drago, che si richiama sempre all'associazione femminea seduzione pericolo, di cui parlavo prima. Sicuramente la figura più celebre del parco è l'orco, un grande viso di pietra con la bocca spalancata, su cui compare la scritta «Ogni pensiero vola». Entrando nelle sue fauci, si raggiunge una camera scavata nel tufo. La forma interna dell'ambiente fa sì che le voci e i suoni rimbalzino sulle pareti, creando un eco dall'effetto spaventoso. Concludendo, questi vari esempi di creature mostruose sono solo una piccolissima parte di quante se ne possono trovare nelle creazioni artistiche e probabilmente non smetteranno mai di essere prodotte e reinventate, perché appunto contribuiscono a sfogare le paure ancestrali di tutta l'umanità. E non posso non citare a questo proposito il libro Mostro dei mostri, testo scolastico, diciamo, di Hogwarts, indispensabile per conoscere le creature fantastiche. Redatto grazie alle ricerche del maggiore esperto di stranezze viventi di tutti i tempi, ossia Newt Scamander, personaggio, manco a dirlo, uscito con la sua magica valigia porta creature, dall'illimitata fantasia di J.K. Rowling. E lascio a lei la chiosa di questo podcast, con la massima che compare sullo stemma della sua scuola di magia. Draco dormiens nunquant itillandum, ossia non stuzzicare il drago che dorme. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J e la K, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.